abbiamo cominciato a commentare questo versetto del profeta Isaia. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza. Già l'altra volta abbiamo visto la prima parola, spirito di sapienza, questa volta spirito di intelligenza. Lo spirito del Signore è così grande, così ricco e vario, noi non lo possiamo vedere, dicevamo già l'altra volta, tutto, non lo possiamo contemplare, guardare nella sua ricchezza tutto in una volta, non lo possiamo descrivere con una parola sola. Qui già il profeta Isaia adopera 6 o 7 parole per illustrarcelo. Spirito di sapienza e di intelligenza. E queste parole sono diverse, hanno delle sfumature diverse, ma hanno anche degli addentellati in comune, che la sapienza e l'intelligenza sono cose diverse, ma sono anche molto simili quando sono quelle dello Spirito di Dio. Vediamo un po' cosa si intende in genere per intelligenza. Noi intendiamo esprimere con questa parola una capacità che abbiamo di mettere insieme, di collegare, già la parola stessa latina lo dice, intelligere, di legare insieme, di combinare vari aspetti o vari elementi di una situazione o di più situazioni per poterne trarre delle conseguenze poi vantaggiose o utili per la nostra vita o per il nostro lavoro. Quindi è quella capacità di saper coordinare nella mente, di poter legare insieme le cose in modo da avere una visione sempre più completa e profonda della realtà. È una capacità normale. Noi ci pensiamo poco, anche a volte, ci accorgiamo di averla quando manca, quando vediamo qualcuno che non ha questa capacità di collegare insieme causa ed effetto o altre situazioni, allora ci accorgiamo che è un dono importante e che è una cosa che uno non può costruirsi da sé. L'intelligenza, questo dono di collegare le cose, può essere di varia natura o può esprimersi in vari modi. C'è chi ha sviluppato maggiormente un'intelligenza pratica, si dice, cioè nel lavoro, nell'attività, ci vede dentro, sa intuire o capire le cose. C'è un'intelligenza teorica di chi è più portato al ragionamento, al calcolo, all'apprendimento intellettuale. C'è anche un'intelligenza, non so come si può chiamare, ma vitale o di sapienza, di saper impostare la vita in modo sapiente, tenendo conto anche non solo del tempo che passa, della vita di questo mondo, ma tenendo conto anche dell'eternità, tenendo conto che noi siamo di Dio, che veniamo da Lui e che andiamo a Lui. Comunque sia, questa capacità possiamo vederla, e la Sacra Scrittura ci aiuta a vederla come dono di Dio, qualunque tipo di intelligenza, anche l'intelligenza pratica e anche l'intelligenza teorica. Il profeta Daniele scrive così: è Lui, il Signore, che concede la sapienza ai saggi e agli intelligenti il sapere. E il primo libro dei Re, quando parla di Salomone, dice: Dio concesse a Salomone saggezza e intelligenza molto grandi, una mente vasta. È Dio che concede all'uomo l'intelligenza. Il libro della sapienza, in suo potere siamo noi e le nostre parole, ogni intelligenza e ogni nostra abilità. E anche San Paolo, quando scrive a Timoteo la sua seconda lettera, il Signore certamente ti darà intelligenza per capire ogni cosa, anche i misteri divini e la vita cristiana che San Paolo cercava di inculcare nel suo discepolo, il Signore ti darà intelligenza per capire ogni cosa. Quindi l'intelligenza è vista, e ce ne rendiamo conto anche noi facilmente, come un dono, una grazia. E Dio fa questo dono perché? Perché Lui stesso è intelligente, e noi lo vediamo come dono di Dio perché sappiamo che nessuno può essere più intelligente di Lui, di Dio, ed è da Lui che viene la nostra vita con tutte le qualità di cui la vita è formata. Perché Dio è intelligente? Perché diciamo così? Perché certamente Dio è colui che sa tener conto di tutto, più di noi, perché noi certe cose non le vediamo. Certe cose del futuro non le conosciamo, non conosciamo tutto nemmeno del passato e neanche del presente. Quindi Dio che ci ha creati, che ci ha creati per uno scopo e nelle cui mani è anche il futuro, Lui conosce fino in fondo tutti gli avvenimenti e quindi soltanto la sua intelligenza è completa, soltanto Lui può mettere insieme tutto, a noi sfugge sempre qualche cosa. Egli ha formato la terra con potenza, dice il profeta Geremia, capitolo 10, ha fissato il mondo con sapienza, con intelligenza ha disteso i cieli. E continua poi così Geremia dicendo: rimane inebetito ogni uomo senza comprendere. Di fronte alla grandezza della creazione di Dio o anche alla grandezza dei fatti della storia, ogni uomo rimane, Geremia dice, inebetito, cioè si accorge di non sapere, di non essere in grado di capire tutto. San Paolo invece direbbe, di fronte agli avvenimenti della salvezza e agli avvenimenti della storia della salvezza, o profondità della, e sublimità della conoscenza di Dio. Insomma, anche San Paolo esprime questo, esprime una grande meraviglia, stupore. È lo stupore di chi si accorge che la propria intelligenza è superata di gran lunga da quella di Dio. Isaia, capitolo 40, dice ancora: Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Quanti sperano nel Signore acquistano forza, riacquistano forza, mettono ali come aquila, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Quanti sperano nel Signore? Quindi l'intelligenza più grande della propria vita è questa: sperare nel Signore, perché allora puoi correre senza affannarsi, camminare senza stancarsi, mettere ali come aquila, riacquisti forza. Mentre in genere l'uomo è tentato solo di fidarsi di quel che vede, delle proprie capacità, e allora non può fare questa esperienza di riacquistare forza e di correre senza saper come. C'è un'intelligenza più grande nell'ubbidire a Dio e nello sperare in Lui. Il libro dei Proverbi: la scienza del santo è intelligente. Quindi l'uomo che vuole essere intelligente dovrà cercare lì la propria intelligenza, nella scienza del santo, cioè nella parola che dona il Signore per viverla. Anche Giobbe una frase interessante quando dice così: il luogo dell'intelligenza dov'è? Dove si trova l'intelligenza? L'uomo non ne conosce la via, essa non si trova sulla terra dei viventi. Dio solo ne conosce la via, lui solo sa dove si trovi. Ecco perché l'intelligenza la chiediamo a Dio, è lui che la dona, è lui che la dà a chi lo teme, cioè a chi gli obbedisce, a chi ritiene la sua parola più importante della nostra. Chi gli obbedisce vive da intelligente, chi invece non obbedisce a Dio si dimostra stolto, anche se avesse una grande intelligenza per il mondo, una grande intelligenza pratica o teorica, però si dimostra stolto. Temere Dio è sapienza, schivare il male è intelligenza, sempre Giobbe che dice così. E il Salmo 32: ti farò saggio, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. L'uomo può anche comportarsi come le bestie, che non hanno un rapporto con Dio cosciente e che non hanno quindi un'obbedienza alla sua parola e un ascolto a lui. È il Signore che può dire: ti farò saggio, ti darò consiglio. L'intelligenza vera per vivere su questa terra viene dal Signore. Il libro del Deuteronomio, o meglio Mosè nel suo cantico riferito nel libro del Deuteronomio, parlando degli israeliti, a un certo punto dice: sono un popolo insensato, in essi non c'è intelligenza. Perché? Perché non ascoltano Dio, va dietro agli idoli, non c'è intelligenza, perdono di vista le cose fondamentali, quindi non possono mettere insieme tutti gli elementi per vivere una vita decente. Sono un popolo insensato. E anche il profeta Osea, sempre nella stessa linea, dice così: Efraim, cioè il popolo di Israele, riassunto da questo termine, da una delle tribù, è come un'ingenua, priva di intelligenza, perché ora chiamano l'Egitto, ora chiamano la Siria. Cioè il popolo di Israele si fida degli uomini di altri popoli. Ora chiamano l'Egitto, cioè si alleano, creano un'alleanza con l'Egitto per difendersi da un altro. Ora chiamano la Siria, fanno alleanza con quest'altro popolo potente perché si fidano della potenza delle armi. Ma questa non è intelligenza. Intelligenza sarebbe, profeta Osea, fidarsi di Dio, più che fondarsi sulle armi, sulla potenza che ha del satanico, perché la potenza delle armi è una potenza violenta, una potenza che non ha nulla a che fare con l'amore di Dio. Questa incapacità di intelligenza non è solo dei tempi passati del popolo di Israele, ma poi nel libro dei Proverbi troviamo una frase nella quale possiamo vedere che anche noi possiamo: il ricco si crede saggio, ma il povero intelligente lo scruta bene. Il ricco si crede saggio perché fonda la sua intelligenza nell'amministrare le ricchezze e vanno, o nell'avere, nel possedere. La sua intelligenza è un'intelligenza chiusa, come quella di quell'uomo che Gesù chiama stolto, quello che programma la demolizione e la ricostruzione dei suoi magazzini per mettere via il suo grano, che ne ha fatto tanto. Gesù lo chiama stolto, semplicemente. Perché? Perché nella sua intelligenza manca un elemento fondamentale. Non tiene conto della cosa più importante. Tiene conto solo del proprio benessere su questa terra, tiene conto solo di come fare a aumentare la ricchezza, ma non tiene conto che gli viene chiesto conto della vita poi, magari già quella notte stessa. Quindi Gesù lo chiama stolto, proprio come qui Osea che chiama Efraim ingenua colomba priva di intelligenza. Lui si fida degli uomini, non tiene conto che c'è anche un Dio che è padre per il popolo. E allora il libro del Siracide dice così, anche meglio uno di scarsa intelligenza ma timorato, piuttosto che uno molto intelligente ma trasgressore della legge. Esiste un'abilità scaltra ma ingiusta, quindi è meglio uno di scarsa intelligenza ma timorato, perché uno che ha poca intelligenza ma è timorato, cioè ubbidisce a Dio, quello vive in maniera intelligente e farà scelte intelligenti perché è timorato, quindi c'è la parola di Dio che guida la sua vita. Mentre uno molto intelligente, ma che vuol fare di testa sua trasgressore della legge, si rivelerà veramente stolto, si rivela senza intelligenza. Meglio uno di scarsa intelligenza. Allora mi consola. Forse anche qualcuno di voi si consola. Meglio uno di scarsa intelligenza, ma timorato. No, questo sì, perché se manca anche il timore di Dio, se manca anche l'attenzione e l'obbedienza a Lui, allora proprio un poveretto, per davvero. Ancora i profeti perciò dicono così, Isaia in particolare, guai a coloro che si reputano intelligenti. Perché? Io credo che è per questo motivo, perché uno che si reputa intelligente pensa di farcela da solo e non va più in cerca della parola di Dio. Ora guai a quelli. Anche se uno avesse grande intelligenza, deve sempre essere timorato, deve andare in cerca della parola di Dio, perché la sua intelligenza sia completa e piena. Se uno si reputa intelligente, può cadere nell'orgoglio, nella superbia, e quella è la stoltezza più grande, perché esclude Dio dalla propria vita, perché Dio dà grazia agli umili e la rifiuta ai verbi. Sempre Isaia, si eclisserà l'intelligenza degli intelligenti. Si afflisserà, non serve più a niente, sparisce. E poi sempre Isaia al capitolo 29 dice, fa un bel discorso quando parla del vaso, vediamo se lo trovo qui. Guai a quanti vogliono, ecco, non è giusto, 29:16, quanto siete perversi. Guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore per dissimulare i loro piani, a coloro che agiscono nelle tenebre dicendo, chi ci vede, chi ci conosce, quanto siete perversi. Forse che il vasaio è stimato pari alla creta? Un oggetto può dire del suo autore, non mi ha fatto lui? E un vaso può dire del vasaio, non capisce? Il vaso può dire del vasaio, non capisce? Così l'uomo può dire di Dio, non capisce? Se Dio è colui che ci ha fatto, noi siamo come la creta nelle mani del vasaio. Noi siamo nelle mani di Dio. Possiamo dire Dio non capisce? Quindi chi si crede più intelligente di Dio e quindi non cerca la sua parola e il suo insegnamento, si dimostra molto stolto, per davvero. Ciò, ecco un'altra parola, quindi che può essere conclusione di questo ragionamento, dal libro dei Proverbi, non appoggiarsi sulla tua intelligenza. Non appoggiarsi sulla tua intelligenza. Perché? Io credo che è per questo motivo che la nostra intelligenza, per quanto grande possa essere, se non è fondata in Dio, si fonda sul nostro egoismo. E quindi la nostra intelligenza, se esclude, se non si appoggia su Dio, cosa farà? Cercherà di difendere la propria vita, di programmare il proprio futuro con i modi umani, che sono pieni di egoismo. E quindi con la nostra intelligenza più grande è, più riusciamo a creare sofferenze a noi stessi, a lungo andare, e anche agli altri. La storia è piena di persone intelligenti che non hanno fatto altro che rovinare il mondo, proprio perché si sono appoggiati sulla loro intelligenza. Credo che tutte le guerre che ci sono state, che ci sono e che ci saranno, dipendono da questo fatto, che l'uomo si appoggia sulla sua intelligenza e l'intelligenza dell'uomo riflette l'egoismo che ha nel cuore. Il libro del Deuteronomio dice così, ancora Mosè che parla, dopo aver dato le leggi di Dio, dice: le osserverete, queste leggi, queste norme, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli. La parola di Dio, gli inviti, le norme, i comandi di Dio, quelli sono la nostra intelligenza, la vostra intelligenza. E San Paolo, quando scrive ai cristiani nella seconda lettera, dice così: il motivo delle sue lettere è questo: cerco di ridestare con ammonimenti la vostra sana intelligenza. San Pietro sa che c'è un'intelligenza sana e c'è un'intelligenza quindi anche malata. E l'intelligenza sana va ridestata in che modo? Riproponendo continuamente la parola di Dio, rimettendo il nostro sguardo continuamente, fissandolo sulla presenza di Dio e di quello che Dio ha fatto per noi, sulla presenza di Gesù in mezzo a noi. La nostra sana intelligenza va risvegliata, continuamente ridestata, ricordando la parola oppure anche con ammonimenti, dice San Pietro. Appunto, è possibile che noi abbiamo una intelligenza che non è sana. Ora, se la nostra intelligenza non è sana, quell'intelligenza lì, invece che essere un dono per noi, diventa una tentazione, diventa un qualcosa che ci rovina. E questo lo dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, dice così a un certo punto: le armi della nostra battaglia, cioè noi siamo in lotta e dobbiamo combattere abbastanza frequentemente, ma con quali armi? Le armi non sono carnali, non sono armi materiali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze. In che modo? Distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza a Cristo. Quindi i nostri ragionamenti possono essere tentazione per noi, possono portarci fuori. Pensate anche al brano di Vangelo che abbiamo ascoltato oggi. Il ragionamento di Giuseppe era un ragionamento anche animato da bontà, da amore. Eppure se lui si fosse radicato a portare avanti il suo ragionamento, avrebbe contrastato coi disegni di Dio e con la storia della salvezza di Dio. Quindi i nostri ragionamenti possono essere proprio un ostacolo. Quindi la nostra battaglia deve combattere anche con questa realtà, con i nostri ragionamenti, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio. i nostri ragionamenti a volte sono proprio un baluardo che si leva, che ci impedisce di conoscere Dio. Molte volte pensate come i nostri ragionamenti ci impediscono di vedere che Dio è amore, che Dio è papà. Tante nostre prudenze, tante nostre proprio ragionamenti, anche dove impegniamo molta intelligenza, non tiene conto che Dio è papà. Le nostre preoccupazioni e quello che noi facciamo per risolvere le nostre preoccupazioni spesso non tengono conto che Dio è papà. Quindi i nostri ragionamenti ci impediscono questa conoscenza di Dio, questa conoscenza che entra nella vita, che entra nelle decisioni. Perciò, ecco, per questo San Paolo presenta i nostri ragionamenti come nemici da combattere e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al Cristo. Quindi, ecco la conclusione della nostra battaglia. La nostra battaglia è vinta quando la nostra intelligenza ubbidisce a Gesù Cristo, alla sua presenza e alla sua parola, quando si sottomette alla grandezza di Gesù e alla verità che è in Lui, che è Lui. Come facciamo ad avere o a trasformare la nostra intelligenza o a mettere nella nostra intelligenza sempre questo elemento fondamentale, la conoscenza di Dio, Padre, l'obbedienza a Gesù? Anche questo è un dono. San Paolo a Timoteo dirà: il Signore ti darà intelligenza per ogni cosa. È proprio questa l'intelligenza più grande da chiedere al Signore. Proprio se siamo intelligenti, chiediamo questa intelligenza di saper tener conto di Dio Padre, della conoscenza che ci è data di Lui e di tener conto nei nostri ragionamenti della parola di Gesù. Allora siamo davvero intelligenti. Ancora in questo senso possiamo leggere un'altra frase che usa San Paolo in quel piccolo bel brano della lettera ai Filippesi, che aveva letto anche nel tempo di Natale. C'è un piccolo, tra due virgole c'è questa frase: e la pace di Dio che supera ogni intelligenza, sorpassa ogni intelligenza, la pace di Dio. Cosa vuol dire? Che c'è di più dell'intelligenza, che non dobbiamo neanche cercare di essere intelligenti, ma di avere la pace di Dio. Perché quando uno ha la pace di Dio, è giunto alla meta di ogni ragionamento, di ogni intelligenza, di ogni preoccupazione. La pace di Dio supera ogni intelligenza, quindi noi dobbiamo cercare la pace di Dio. Allora, dirà poi sempre in quel brano San Paolo, Dio, pur di mantenerci nella pace, si preoccupa Lui di risolvere i nostri affanni. Non inquietatevi per nulla, dice in quel brano lì, ma riponete in Dio le vostre preoccupazioni. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori in Cristo Gesù. Quindi l'intelligenza, anche se è un dono grande, è qualcosa di piccolo, non è tutto. C'è la pace di Dio che è più grande, e chi cerca quella ha un'intelligenza maggiore. Vera intelligenza, perciò, è saper usare la mente e il cuore per conoscere Dio, incontrarlo come papà, e poi per collaborare con Lui, perché una volta conosciuto come padre, la nostra intelligenza ci porta anche a collaborare con Lui, a ritenerlo padre continuamente, non solo per un attimo. Vorrei così vedere ancora alcuni piccoli brani della scrittura che ci fanno che ci aiutano a vedere il contrario dell'intelligenza, la stoltezza, come gli uomini intelligenti possono essere molto stolti. Nel libro della Sapienza, al capitolo 13, qui l'autore rimprovera gli uomini intelligenti, dice così: davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è. Quindi l'uomo può essere così intelligente da saper scrutare l'universo, come dice dopo, no? Col microscopio e col telescopio, di arrivare chissà fin dove, ma se da questi beni visibili che ha nelle mani, che gestisce in maniera così intelligente, non riesce a scoprire colui che è, a scoprire l'autore e ad adorarlo, quell'uomo si dimostra stolto, perché a cosa serve tutto il suo lavoro se non serve per l'eternità, se non lo porta al di là della materia. Stolti tutti gli uomini. Così in questa linea ancora quella parola di Gesù: stolto è quell'uomo che usa l'intelligenza per accumulare per sé, non tiene conto delle cose più importanti. Ancora stolte sono le cinque vergini che si presentano senza olio ad attendere lo sposo, che non mettono in conto tutto, anche che lo sposo può ritardare e che per tenere accesa la lampada ci vuole dell'olio. Stolti quelle vergini. Stolti e tardi di cuore, li chiama Gesù, quei due di Emmaus, che se ne vanno, che non hanno pazienza, che non danno importanza alle profezie. Stolti, non sono intelligenti, perché credono solo ai propri occhi e non credono a quel che hanno sentito della parola di Dio. Stolti, non sono intelligenti. E ancora Gesù dice che i suoi misteri, le sue cose, il Padre le ha tenute nascoste ai sapienti e agli intelligenti, a quelli che si reputano tali naturalmente, invece le ha rivelate ai piccoli. Quindi da questo possiamo comprendere anche come la vera intelligenza è una rivelazione, è un dono, è la rivelazione del volto di Dio e della sua presenza. San Paolo prega in questo modo, lo dice nella lettera ai Colossesi, poi anche da altre parti, chiede nella sua preghiera che abbiate una conoscenza piena della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore. Quindi San Paolo vuole che l'intelligenza, il cristiano, l'adoperi come intelligenza spirituale, cioè un'intelligenza che lo mette in rapporto con Dio, intelligenza spirituale. E questa lo porta ad una conoscenza piena della volontà di Dio e quindi anche a comportarsi in maniera degna del Signore, in maniera da piacere a Lui. Quindi l'intelligenza è una l'intelligenza vera è una realtà, come dire, complessa, che ci porta a conoscere Dio, a tenerne conto nella nostra vita e quindi a comportarci anche, diventa una sapienza. Qui l'intelligenza si incontra con la sapienza. Difatti ancora dice San Paolo nella lettera agli Efesini, in una delle sue preghiere: vi dia, Signore, uno spirito di sapienza, rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza siete stati chiamati. Quindi l'intelligenza va adoperata, aperta alla rivelazione di Dio. Vi dia spirito di sapienza e di rivelazione. Perciò, ecco, questa intelligenza di Dio, questo dono di Dio ci tiene veramente molto umili, perché se non c'è la rivelazione di Dio, noi non riusciamo a tener conto di tutto, delle cose più importanti nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte, nei nostri ragionamenti. E San Giovanni conclude la sua prima lettera dicendo così: il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. Ecco dove va adoperata l'intelligenza. Ci ha dato il Figlio, Gesù, quindi è a Lui che dobbiamo guardare, è da Lui che dobbiamo attenderci questo grande dono. Ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. E questa intelligenza per conoscere il vero Dio, San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, lo chiama lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che scruta i misteri, persino i misteri di Dio. Si dice, e noi abbiamo lo Spirito di Cristo. E è lo Spirito Santo che ci fa conoscere Dio. Quindi il Figlio di Dio, Gesù, ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. Questa intelligenza, alla fine, non è nient'altro che lo Spirito Santo, un aspetto dello Spirito Santo. Un dono dello Spirito, come dice ancora il brano di Isaia, da quale siamo partiti: lo Spirito del Signore su di me, Spirito di sapienza e Spirito di intelligenza. Ecco, perciò ancora guardiamo a Gesù con amore e con obbedienza, e Lui ci dà questo spirito di intelligenza, in modo da impostare la nostra vita e da fondarla sempre sulle cose che restano, e da mettere la nostra vita al sicuro, cioè nelle mani di Dio. Guardando Gesù e ricevendo il suo soffio, il suo spirito, riceviamo questo dono grande, che si rivelerà poi anche un dono che è capace di orientare anche gli altri in questa direzione, e lo chiameremo spirito di consiglio, ma questo un'altra volta.